Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E anche stamattina Egida Gelmina ottiene un sacco di spazio su tutti i quotidiani. C'è il Corriere della Sera che addirittura le dedica un'intera pagina di intervista e l'apertura... Titolo in prima pagina, Gelmini, due punti, lo sciopero è un rito, niente tagli alle università. Ma prima andiamo a vedere un salace commento dell'Unità nella rubrica Telecomando. Il servizio pubblico sta sotto l'egida. Nella seconda parte, leggo dall'interno della RAI, non arrivano reazioni apprezzabili, l'informazione politica è persino peggiorata. Guardate la ministra Gelmini, la palindenoantri. C'è stata una gara per giustificare i suoi decreti e si è udita fino alla noia la litania. Ci sono 27 cattedre universitarie con un solo studente iscritto. E allora, se ci fosse un docente di sumero e uno studente appassionato? La ministra non taglia ma razionalizza, vorrebbe aprire il dialogo ma gli studenti non sono ragionevoli. Oddio, non è facile aprire il dialogo con una ministra che dice sotto l'egida, con l'accento sulla I, avrebbe potuto consultare il devoto Oli ma lo ritiene un libro di preghiere. O lo Zingarelli, ma pensa sia una raccolta di racconti sui piccoli rom. Non ci resta che blob. E così l'Unità. Su il Corriere della Sera, dicevo... una vasta intervista. Gelmini, la protesta di pochi. E attenzione, questa è la sorpresa di tutta l'intervista, dice il mio modello è Obama. E in che senso ammira Obama? Eccola qui la risposta. Anche Obama, come noi, propone incentivi al merito per gli insegnanti. Ecco. Vabbè, tiremo innanzi. Dunque... Un docente nei giorni scorsi, tra le tante immagini di queste proteste, occupazioni, c'era un docente che ha detto, per un attimo lo si è visto sul TG3, ovviamente è stato l'unico TG che lo ha riportato, per pochi secondi ha individuato il fulcro della questione, cioè ha detto ma la Gelmini chi è? Cioè, noi non stiamo protestando contro la Gelmini, noi protestiamo contro Tremonti, è lui che sta facendo tutto questo, quella signora o signorina semplicemente così c'ha i fili e lui li tira, infatti fa quello che le dice di fare Tremonti, dovrebbe leggere quello che le scrive Tremonti, solo che poverina non ha una molta dimestichezza con la lingua italiana, quindi sbaglia anche quando legge. Comunque, sulla stampa un'altra sorpresa, perché sì, ci dicono in tanti, non è che tutti gli studenti stanno protestando, ci sono anche quelli che stanno zitti, almeno questa è la giustificazione del governo, insomma della destra in generale, dicendo ma magari sono addirittura una minoranza quelli che occupano. Però tanti ragazzi che questo governo lo hanno votato, almeno quelli in età da voto, adesso si dicono molto delusi e sono i giovani di Comunione e Liberazione, a cui la stampa dedica una pagina. Noi studenti di destra delusi dal governo. A parte che poi quelli di CL non è che tutti si definiscano apertamente di destra, anzi loro si definiscono di centro, però i ragazzi di CL, due punti, Berlusconi o sinistra, qua arrivano solo tagli. La protesta supera gli schieramenti, ci sono le perplessità, uno dice ho votato Forza Italia, mi aspettavo soluzioni ben diverse, contro la riforma, ma siamo contro questa riforma anche noi, ma non occupiamo perché vogliamo studiare, eccetera, eccetera. Insomma, dentro CL serpeggia il malcontento. Comunque, torno all'Unità. Che invece in apertura titola La protesta è normale, la mini Unità, è piccolissima l'Unità, è un giornale con un formato veramente tascabile. La protesta è normale, normale scritto con la maiuscola perché è un gioco di parole con l'università, normale, anormale di Pisa. Un drappo nero a Pisa campeggia sulla facciata di Palazzo della Carovana. Siamo sull'orlo del baratro, dice lo striscione, questa legge è un passo avanti, la 133, un passo avanti verso il baratro. E nei giorni scorsi, a proposito delle proteste degli studenti di oggi e di ieri, il signor Cossiga ha rilasciato un'intervista, i telegiornali non hanno dato risalto. a questa intervista, ma diceva cose veramente pesanti. Insomma, questo non solo un ex presidente della Repubblica, ma soprattutto era ministro degli interni quando ci sparavano addosso. E insomma, andiamocela a leggere o rileggere per i pochi che l'hanno letta. Bisogna fermarli, anche il terrorismo partì dagli Atenei. Presidente Cossiga pensa che minacciando l'uso della forza pubblica contro gli studenti Berlusconi abbia esagerato, e risponde Cossiga: dipende, se si ritiene d'essere il presidente del Consiglio di uno Stato forte, no, ha fatto benissimo, ma poiché l'Italia è uno Stato debole e all'opposizione non c'è il granitico PC ma l'evanescente PD, temo che alle parole non seguiranno i fatti e che quindi Berlusconi farà una figuraccia. E quali fatti dovrebbero seguire, chiede l'intervistatore. Maroni dovrebbe fare quel che feci io quando ero ministro dell'interno, ossia in primo luogo lasciar perdere gli studenti dei licei, perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente ferito. E gli universitari invece? Lasciarli fare, ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettono a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti all'ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano. E poi sì, insomma, continua ad esternare. Ecco, qualcuno ha detto, ma se è possibile che non ci sia un magistrato che lo incrimini alla luce di queste dichiarazioni di una serie di omicidi, primo fra tutti quello di Giorgiana Masi, per aver mandato degli agenti provocatori a sparare nella schiena ai manifestanti. Beh, insomma, però non è successo nulla, hanno fatto finta di niente, e così quello che passa è: ma sì, ormai è un vecchio matto, dice ste cose. Beh, insomma, però mi sembra che ci sia del metodo in quella follia. Dunque, diceva la Egida Gelmini che Obama è il suo modello. E Obama chiaramente è l'altro argomento che occupa molto spazio sulle pagine degli odierni quotidiani, ma ormai tutti i giorni, insomma, speriamo che passi, ormai mancano 8-9 giorni a queste elezioni, insomma, non se ne può più. Comunque la situazione è sempre più seria, e quanto sia seria ce lo dice Timothy Garton Ash sulla prima pagina di Repubblica, che dice l'indicibile, cioè una cosa che tutti pensiamo spesso, ma che, come se fosse per scaramanzia, non diciamo in pubblico, e cioè che Obama ha molte probabilità di vincere, così come ha buone probabilità di essere assassinato. E scrive appunto Garton Ash: quell'inconfessabile paura per Obama. Dov'eri quando hanno sparato a Obama? Preghiamo di non dover pronunciare mai questa frase. Ho esitato persino a scriverla oggi, come se le parole scritte potessero calamitare la sventura. Eppure la paura è pronta ad assalirci quando vediamo Barack Obama affrontare quei bagni di folla. Da settimane qui in America seguo i notiziari non stop sulle elezioni che analizzano la campagna elettorale fin nei minimi dettagli, ma mai ho sentito menzionare questa eventualità. Eppure quasi ogni giorno, nelle conversazioni che ho in privato, soprattutto con giornalisti, il tema salta fuori. È giusto che i media si autocensurino? Sarebbe bene che evitassi di scrivere questa cosa. In giro ci sono persone instabili, suggestionabili. L'impatto della copertura mediatica di questi temi può essere oggetto di dibattito, ma è chiaro che un impatto c'è. Qualche tempo fa un blog ha evidenziato che tra le 100 parole chiave più cercate su Google quel giorno era comparsa la frase «assassinare Obama». Poi continua all'interno, ve ne leggo un altro brano. L'autrice del blog sosteneva che gli articoli usciti sui giornali circa il rischio di una simile eventualità avevano incrementato le ricerche su Google e che lo stesso avrebbe potuto fare il suo blog. Vale anche per questo mio articolo. Eppure, ignorare completamente l'argomento, non menzionare mai in carattere di stampa quello che in tanti pensano, significa omettere un elemento importante. Solo su questo cupo sfondo di terrore si riesce a percepire in pieno l'irresponsabilità della svolta della campagna McCain-Palin. in direzione di un attacco contro la persona, la biografia e il patriottismo di Obama, attacchi che in altri contesti non esiteremmo a definire un assassinio del personaggio. L'accusa mossagli da Sarah Palin, o Palin, di aver fatto comunella con dei terroristi, tra virgolette, i messaggi registrati inviati telefonicamente agli elettori in cui Obama è associato al terrorista interno William Ayers, che insomma qualcosa come 30 anni fa aveva fatto parte di gruppi di contestatori radicali, le velate insinuazioni che lo vogliono straniero non o addirittura anti-americano, Obama che fa rima con Osama, la mancanza di un immediato richiamo quando qualche idiota ai comizi della Palin grida terrorista o addirittura ammazzatelo, i sostenitori della Palin dovrebbero ribattere: questa è l'America, non l'Europa sentimentale smidollata, noi giochiamo duro, lottiamo per vincere, cosa vuoi che sia se ti cavano gli occhi mentre rotoli nella polvere in questo paese di uomini veri. E poi prosegue su questi toni. Ordunque, L'Unità invece pubblica stamattina, come ogni lunedì, la rubrica dei latini, insomma, la mossa latina di Obama. Vi ricordate all'inizio di questa interminabile campagna elettorale, si diceva che i latini erano maggioritariamente a favore di McCain, dei repubblicani, ma insomma era una colossale balla, insomma. Obama fin dall'inizio è stato molto accorto così agli umori dei latini, che poi non è che siano univoci, però la parte messicana è quella maggioritaria, ma tanti sono portoricani e lui si rivolge spesso ai portoricani dicendo cose tipo sono nato anch'io su un'isola, vabbè, insomma. Comunque scrive Chierici, Obama si affaccia in TV in uno spagnolo pieno di spine. Compartimos un sueño, noi e voi assieme per il futuro dei figli. È la prima volta che un candidato alla Casa Bianca cambia lingua per sedurre la folla che arriva d'altrove, ma vota qui. Non tre parole, poi l'inglese che il doppiatore traduce, un intervento lungo in cui Obama lascia perdere l'inglese e lascia perdere Afghanistan, Iraq, terrorismo e paesi canaglia. I contenuti rimpiccioliscono nella vita di chi ascolta. Vuole far capire fino all'ultima virgola quale futuro promette agli elettori. Affronta la solitudine dell'emigrazione nella consapevolezza di chi ha avuto fortuna con la faccia da straniero. Voi lavorate duro, la vostra famiglia ha diritto a una vita serena, vi chiedo il voto non per me e i democratici, un voto per noi e per voi. E ai portoricani ripete: anch'io sono nato in un'isola. Accusa McCain di odiare i messicani e di esibire l'amicizia per Rush Limbaugh, conduttore radio che sparge veleni contro le facce marroni e nere dei cattolici che invadono il paese. È uno dei profeti del muro sul Rio Grande, 3.300 km da San Isidro all'Atlantico, per fermare l'onda dei senza documenti. Ricorda le amicizie che McCain ha coltivato in un passato che prega di dimenticare, quel viaggio nell'85 in Cile per abbracciare Pinochet. Poi più avanti, le speranze cosa sperano i latini che votano contro McCain? Un rispetto che non avvilisca la loro dignità. Obama ha promesso di incontrare Castro, Chavez, Correa dell'Ecuador, Morales della Bolivia, non solo l'agonia del liberismo, anche la faccia africana di Obama, senza accorciare un'evoluzione che si annunciava lenta. A metà del nuovo secolo la superpotenza non sarà più super, lasciando posto a contenitori geopolitici nei quali confluiranno popoli e protagonisti inattesi. E poi va ancora avanti Chierici. Dunque, ho trovato poi proprio l'altro ieri un articolo di Howard Zinn, che non so se è stato ripreso da quotidiani italiani. Comunque Howard Zinn, professore emerito di scienze politiche alla Boston University, celebre per le sue lotte, per le sue battaglie sui diritti umani, diritti civili, originario di una famiglia di ebrei di origini austro-ungariche, insomma, quindi figlio nipote di migranti, ecco, scrive, se si chiede se ci sia una differenza tra Obama e McCain, ovviamente è una domanda provocatoria, sì c'è, però insomma picchia duro sul fatto che anche Barack Obama parla di guerra, insomma, scrive Howard Zinn, sembra che Barack Obama e John McCain stiano discutendo su quale guerra combattere. McCain dice manteniamo le truppe in Iraq finché non vinceremo, Obama dice ritiriamone una parte, non tutte, per mandarle a combattere e vincere in Afghanistan. Abbiamo forse vinto la guerra contro la Corea? Il risultato è stato un punto morto che ha lasciato le cose esattamente come erano prima, una dittatura in Corea del Sud e una dittatura in Corea del Nord, e intanto erano morte oltre 2 milioni di persone, quasi tutte civili. Abbiamo gettato il napalm sui bambini e 50.000 soldati statunitensi hanno perso la vita. Abbiamo forse vinto in Vietnam? La risposta è ovvia, siamo stati costretti a ritirarci, ma solo dopo aver ammazzato 2 milioni di vietnamiti, ancora una volta in maggioranza civili, e ancora una volta abbiamo lasciato bambini senza braccia, senza gambe o ustionati, e oltre al fatto che sono caduti 58.000 soldati statunitensi. Abbiamo forse vinto la prima guerra del Golfo? In realtà no, sì, abbiamo cacciato Saddam Hussein dal Kuwait con poche centinaia di perdite statunitensi, e intanto abbiamo ammazzato decine di migliaia di iracheni nel mentre, e le conseguenze sono state mortali per noi. Che Saddam avesse ancora il potere il fatto che avesse ancora il potere ci ha portato a imporre sanzioni economiche che hanno condotto alla morte centinaia di migliaia di civili, eccetera eccetera. Poi parla di Afghanistan, insomma dice come è cominciata questa guerra al terrore, dice tutti a parte i terroristi siamo contro il terrorismo, ovviamente, dunque una guerra contro il terrorismo suona bene. Ma alla luce dei fatti, gli statunitensi non hanno considerato che non abbiamo neanche una vaga idea di come condurre una guerra al terrorismo. Neanche Bush ne ha idea, nonostante le sue bravate. Sì, apparentemente Al-Qaeda, un gruppo di fanatici relativamente piccolo ma implacabile, era il responsabile dell'abbattimento delle Torri Gemelle. C'era l'evidenza che i suoi leader, Osama Bin Laden e altri, avessero la base in Afghanistan. Ma non sapevamo esattamente dove, dunque abbiamo invaso e bombardato il paese intero. Questo ha fatto sì che molta gente si sentisse giustiziera. Dovevamo pur fare qualcosa, si sentiva dire a molta gente. Sì, dovevamo fare qualcosa, ma non senza riflettere, non senza pensare, non con questa irresponsabilità. Forse approveremmo che un capo della polizia, sapendo che c'è un criminale nascosto in qualche punto del quartiere, ordinasse di bombardare l'intero quartiere? Poi più avanti spiega, dice, si potrebbe desumere da quello che ho scritto finora che non vedo differenze tra McCain e Obama, che mi sembrano equivalenti. Ovviamente non è così, c'è una sostanziale differenza, non è sufficientemente significativa come per darmi motivo di fiducia totale in Obama come presidente, ma è sufficiente per votare Obama e non McCain, e per nutrire la speranza che in effetti sconfigga McCain. E si conclude, dice, una chiarificazione finale, le elezioni, la lezione che traggo dalla storia riguardo la futilità di vincere, tra virgolette, non va intesa nel senso che sarebbe pessima la nostra politica in Iraq solo perché non possiamo vincere. Non è che non possiamo vincere, è che non dovremmo vincere, perché quello non è il nostro paese, così Howard Zinn. Or dunque, Terra Madre, si è conclusa Terra Madre. La Stampa, che è di Torino, parla della contestazione alla Farnesina. Terra Madre contesta Frattini non è che è andato lì, cioè ha mandato un video, insomma, vabbè. I fischi dei contadini alla chiusura dell'ONU del cibo, la platea volta le spalle al video della Farnesina sulle scelte del G8. E leggo, Terra Madre gira le spalle a Frattini, nel senso che si sono proprio voltati in segno di disprezzo, hanno dato le spalle ai videoschermi, insomma ai maxi schermi, contestato il suo video, no alle scelte del G8. Comunque arrivederci al 2010, si rifarà a Torino, garantiscono tutti. In 6.000 si sfogano con la Farnesina, poi l'imbarazzo di Petrini, gli agricoltori sono gente paziente, ascoltano anche chi non la pensa come loro, quindi insomma Petrini è un po' stigmatizzato dicendo che forse si poteva evitare di fischiare. Frattini finisce per essere il capro espiatorio, leggo a metà dell'articolo, di una protesta che varca i confini dell'Italia. Ma prima ancora, molti delegati, anche molti italiani, si alzano in piedi e voltano le spalle al maxischermo su cui scorrono le immagini e le parole di Frattini. Il popolo di Terra Madre trasuda rabbia. Ma come, sbotta Effan Erbo, delegato etiope, non sono stati capaci di trovare 22 miliardi di dollari promessi alla FAO per contrastare la fame e il governo americano ne ha stanziati 700 in un solo giorno per salvare le banche. Cosa ci vengono a raccontare? Questo come commento alle cifre che sciorinava Frattini nel suo video. Ha come bersaglio tutti i grandi, Frattini finisce per essere il capro espiatorio, ma la protesta ha come bersaglio tutti i grandi paesi industrializzati, colpevoli per i delegati di ostinarsi a dimenticare il terzo mondo. Poi più avanti distribuisce carezze bacchettate Carlin Petrini: i grandi del mondo riceveranno una delegazione di Terra Madre il prossimo anno, ascolteranno le nostre istanze ed è un miracolo, una cosa mai vista, né successa prima. I 6.000 del Pala Isozaki si placano, ma prima, durante il messaggio dell'inquilino della Farnesina, era stata contestazione vera, aspra, culminata nel gesto estremo di voltare le spalle ai maxi schermi. I paesi ricchi hanno affamato i nostri popoli, noi non lo dimentichiamo, insiste Solomon dalla Nigeria. Non crediamo in quel che dicono, non ci fidiamo delle loro rassicurazioni. E a proposito non solo di fame ma anche di inquinamento, o non gli par vero, il Corriere della Sera lo mette in prima pagina: gli operai contro Greenpeace, blitz ecologista all'Enel, insorgono i dipendenti. A Genova, scontro incruento a Genova tra gli attivisti di Greenpeace e una trentina di operai della centrale a carbone dell'Enel. Greenpeace aveva messo a punto il solito copione, scalatori armati di striscioni alla conquista dei simboli dei nemici ambientali, ma alla centrale i verdi si sono trovati di fronte gli operai. E la battaglia è stata a colpi di striscione. Gli ambientalisti hanno attaccato: Enel, chiudi la centrale, Enel clima killer. I secondi hanno rilanciato: andate a lavorare, banalità. Basta ecoballe, quit Greenpeace e sì al lavoro. Ecco, il solito ricatto, insomma. Genova è inquinatissima da polveri sottili, non per il traffico né per il riscaldamento dei condomini, ma perché ha questa centrale a carbone che oltretutto, insomma, non è certo di ultima generazione. Però il ricatto è, sì, ma dà un sacco di lavoro, dà un sacco di cancri anche, però finché dà lavoro non si può toccare. Ma vi segnalo Carta di questa settimana, tante cose interessanti. A un certo punto trovate una riflessione di Paolo Cacciari dal titolo "Italia puzzona d'Europa", un governo mentecatto che si allea ai polacchi delle miniere di carbone, ma le energie rinnovabili sono il futuro. La fine del mondo può aspettare, inizia così: un anno, il tempo di ricalcolare i costi-benefici delle direttive su clima ed energia preparate dall'Unione Europea in attuazione degli obiettivi per la riduzione dell'emissione dei gas serra, eccetera, eccetera. A un certo punto, cosa dovrebbero ancora calcolare a Bruxelles? Da 200 anni gli industriali, direttamente nei cicli produttivi e indirettamente producendo merci inquinanti, hanno trasformato l'atmosfera in una discarica fino a saturarla. Ora finalmente sono chiamati a cominciare a mettere a bilancio operazioni di contenimento delle emissioni dei gas climalteranti, tentando di rientrare, ammesso che non sia già troppo tardi, entro i limiti biologici di sopportazione della biosfera. Così su Carta, un lungo articolo, vi consiglio di leggerlo. Dunque, velocemente sulla TV. Sulla TV stamattina c'è Travaglio che scrive sull'Unità, eccolo qua. Scrive sì anche di TV, ma scrive soprattutto di Rete 4 nello specifico. Ora si può dire Rete 4 è abusiva, ma nessuno lo dice. Dire che Rete 4 è abusiva non è diffamazione, è la verità. L'ha stabilito il GIP di Milano Vincenzo Tutinelli archiviando la querela di Mediaset contro Antonio Di Pietro. Le motivazioni sono clamorose, eppure TG e giornali non ne hanno parlato. Nemmeno il TG1 di Johnny Raiotta, che giorni fa aveva dato grande risalto a una mia condanna provvisoria. Pensando di far cosa gradita, riassumo il provvedimento del giudice affinché i valorosi colleghi possano darne notizia al più presto col dovuto rilievo. Il giudice, dizionario alla mano, ricorda che il termine abusivo qualifica un'attività fatta senza averne il diritto o l'autorizzazione, come l'abusivismo edilizio di chi costruisce senza idonea licenza o concessione. È il caso di Rete 4, che ha perduto la concessione 9 anni fa. Poi, sempre l'Unità ci parla ancora di sto stramaledetto idraulico, dicendo che, insomma, una volta che un personaggio è stato creato dalla TV, solo la TV lo può sopprimere, anche se risulta che non è idraulico, non si chiama così, non paga le tasse perché è un evasore totale, eppure continuano a mantenerlo in vita. Bene, vi saluterei con un indovinello. Chi ha detto questa frase rispetto all'uso della televisione? Il mezzo audiovisivo ha un vantaggio determinante sulla radio. La semplice notizia trasmessa via radio lascia spazio per la sua interpretazione all'immaginazione dell'ascoltatore e in tal modo noi non possiamo controllarlo, mentre le immagini con il sonoro sono molto meglio al fine del controllo degli ascoltatori, e cioè dei video spettatori. Chi ha detto questo? Tanto tempo fa si chiamava Goebbels, insomma, quando il nazismo si apprestava a inventare la televisione. Bene, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.